È il 1943, Paola Del Din ha 20 anni. Attorno alla scrivania di casa sua a Udine, suo fratello e gli amici costruiscono ordigni per gli attentati contro i nazisti. Poche settimane dopo, suo fratello viene ucciso dai tedeschi e così lei decide di prenderne il posto. Inizia a viaggiare l'Italia sotto copertura per consegnare documenti segreti destinati agli alleati. Se i tedeschi mi avessero scoperta, mi avrebbero torturata e uccisa, dirà. Ma io pensai alla memoria di mio fratello. Come potevo rifiutare? Fa la staffetta, si arruola nella brigata Osoppo, nome di battaglia Renata. È un omaggio al fratello Renato morto. Lo comunicai a mia madre, le dissi che avrei preso la strada di Renato. Se non piangi, mi porti fortuna, le dissi. E lei non pianse. Paola Del Din frequenta un corso per paracadutisti. Il 9 aprile del 1945 fa il suo primo lancio in una zona del Friuli per unirsi a una missione alleata. Si frattura una caviglia durante l'atterraggio, ma prosegue la sua missione e la sua lotta. A quel lancio infatti ne seguiranno altri 10 e un'attività nella resistenza che le varranno la medaglia d'oro. Quando mi lanciai l'ultima volta col paracadute pensai alla polenta, racconterà, alla prima pietanza che avrei cucinato una volta messo piede a casa, dopo 9 mesi di vita randagia. E così farà. Finita la guerra, lei deciderà di riprendersi la giovinezza. Ma non ci interessa solo quello che Paola Del Din ha fatto durante la guerra. Ci interessa quello che ha fatto dopo e che fa ancora oggi. Perché oggi Paola Del Din ha 101 anni compiuti. Una guerra fatta, un fratello morto, 11 lanci effettuati, una caviglia rotta, una medaglia d'oro al valor militare e 2 convinzioni. Che nulla vale di più della lotta per la libertà e che l'amore per il proprio paese non è esclusiva di nessuno. Oggi raccontiamo la sua storia e lo facciamo anche attraverso le sue parole, visto che l'abbiamo contattata ed è stata gentilissima da regalarci un po' la sua testimonianza. Lo facciamo in questa puntata speciale di Closer dedicata proprio al 25 aprile. Perché Closer è un podcast quotidiano in cui ogni giorno noi alle 18 facciamo ordine tra i pensieri e tra i fatti della giornata. È riservato ai membri di Will che ogni giorno con i loro soldi sostengono la nostra informazione. È aperto in alcune occasioni speciali proprio come questa per farlo conoscere alle persone che ancora non lo conoscono. Se Closer vi piace, volete ascoltarlo ogni giorno e volete soprattutto sostenere il nostro progetto di informazione con Will, potete diventare membri al link in descrizione e usare il codice Liberazione25 che abbiamo attivato proprio in questi giorni, che dà diritto a un 20% di sconto. Bene, basta premesse e ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Finita la guerra, come ha raccontato lei stessa, Paola Del Din decide di riprendersi la giovinezza, di completare gli studi e di insegnare nella scuola pubblica.
Forse quando mi sono sposata con un uomo così buono, così intelligente, così umano e molto colto.
C'è una frase bellissima che lei ha detto e ha sempre un po' colpito noi di Will, e diceva: ci hanno chiamato partigiani, ma io mi sono sempre sentita patriota. Quindi le ho chiesto, ma perché lei ha detto questa frase? Cioè, perché lei vuole sentirsi chiamare patriota?
Perché il patriota, la patria è per tutti, per i grandi e per i piccoli, per i vecchi, per i giovani, per chi è onesto e anche per i disonesti, perché la patria è per tutti. E quindi noi l'abbiamo fatto per tutti, non per un colore o per un'ideologia, ma per tutti gli italiani. È un senso profondamente umano che mi spinge a ragionare in questo mondo.
Ecco, a me piace che Paola Del Din ha ancora la forza di rimbrottare i nostalgici, dicendogli semplicemente: studiate, cretini. E soprattutto ha la convinzione che la lotta per la libertà è tale solo quando è fatta per tutti. Lei dice: io ho combattuto per tutti, non per una parte sola. Ho combattuto anche per liberare gli italiani fascisti. Pensi un po', ho rischiato la vita pure per loro. Ci piace molto la sua storia e soprattutto il suo messaggio, perché il suo messaggio è questo, quello di onorare tutti, di evitare divisioni strumentali e di celebrare il tricolore al di là delle proprie appartenenze politiche. La politica, dice lei, non dovrebbe entrare nel 25 aprile. Tutti i morti, anche i militari, hanno il diritto di essere rispettati. Perché l'amore di patria non è solo di una parte, e a farci progredire sarà il senso civico e l'amore per la democrazia, mica il solito rumore. E allora proviamo a fare un po' di ordine sui fatti. Prendiamo questa storia. È il 1944, siamo a Roma, in un grande appartamento del centro. C'è una contessa, si chiama Carla Capponi, che è seduta al pianoforte e sta suonando un notturno di Chopin. Lo sta facendo non a caso, ma per coprire le voci di quelli che stanno parlando nella stessa stanza. Infatti, poco distanti dalla contessina, ci sono tra gli altri un muratore, un tassista, un futuro professore universitario, e stanno parlando di una bomba. Sono tutti partigiani e stanno pianificando il più devastante attentato contro i nazisti mai fatto in Italia. Quello di Via Rasella, 33 soldati uccisi e una delle più grandi esplosioni di rabbia di Adolf Hitler. L'attentato fu organizzato da 17 persone, tutte di diversa estrazione sociale. Perché questo erano i partigiani in Italia? Analfabeti universitari, comunisti e monarchici, ex militari e giovani avventurieri. Eppure 70 anni dopo ancora litighiamo su cosa fossero e su cosa rappresentarono, attraverso quella che Alessandro Barbero ha definito così.
Quella velata ostilità verso la resistenza che non si è mai dissipata in una parte dell'opinione pubblica italiana.
La storia è diversa dalla solita narrazione «i partigiani erano tutti comunisti», per esempio, no? Calcolate che i primi gruppi di resistenti italiani furono spesso militari o alpini lasciati allo sbando dopo l'armistizio. Poi ci sono le brigate che rappresentano ognuna diversi partiti. Il Partito Comunista, quello Socialista, quello d'Azione, Liberali e anche la Democrazia Cristiana rappresentata da Alcide De Gasperi. Difficile dare i numeri. Secondo quelli dell'Archivio Centrale dello Stato, i partigiani combattenti ufficialmente riconosciuti sono circa 10.000 nel 43, 30.000 nel 44 e 130.000 nei giorni precedenti il 25 aprile del 45. I partigiani comunisti sarebbero stati almeno la metà del totale dei combattenti. Da qui negli anni successivi si scateneranno vari miti, da una parte appunto che quella della resistenza è una narrazione epica esagerata da parte comunista e che insomma non abbia influito così tanto. Anche qui ci viene in aiuto Alessandro Barbero, lui dice da una parte la resistenza rallenterà l'esercito tedesco, dall'altra, oltre al valore militare, ha avuto un enorme valore simbolico. Cioè la resistenza ha fatto vedere al mondo e ai nostri alleati che tanti giovani italiani erano lontani dal fascismo e volevano avvicinarsi al mondo democratico. La resistenza ha permesso all'Italia, una volta finita la guerra, di presentarsi al tavolo della pace davanti ai vincitori non più come una nazione nemica e fascista, ma come una nazione che aveva resistito appunto contro il nazismo. Dopo il 45 viene decisa, in occasione del 25 aprile, la festa della liberazione. A deciderla, tra l'altro, non è un comunista, ma è Alcide De Gasperi, della Democrazia Cristiana. Va detto che per quasi 50 anni non ci sono ancora grandissime polemiche attorno al 25 aprile. Le polemiche iniziano soprattutto negli ultimi 30 anni, con l'avvento del berlusconismo, se vogliamo. Il 25 aprile del 1994 è la prima festa della liberazione della cosiddetta Seconda Repubblica. Come scrive il manifesto, ancora sulle schede elettorali delle politiche da poco concluse c'è il simbolo del Movimento Sociale Italiano, partito di ispirazione neofascista che ha contribuito alla vittoria di Berlusconi. Ancora Gianfranco Fini, alleato di Berlusconi, 3 anni prima ha detto Mussolini è stato il più grande statista del secolo. Nella tesi di Fiuggi, che darà il vita ad Alleanza Nazionale, c'è scritto che bisogna farla finita sia con il fascismo che con l'antifascismo, come se fossero due cose uguali, diciamo. Quindi siamo in tutt'altro clima. Cosa succede? Lo stesso manifesto lancia un appello e dice: di fronte a questa situazione facciamo un grande, anzi grandioso corteo antifascista il 25 aprile del 94 a Milano. Mobilitiamoci, dice il manifesto, contro il pericolo del ritorno fascista, invadiamo le piazze per impedire l'instaurarsi del regime nero. E in effetti in tantissimi rispondono. Invadono Milano, intonano commossi Bella Ciao e danno l'inizio a una nuova resistenza. Come scriverà Pierluigi Battista, qui nasce un po' la prima, quasi le due piazze attorno al 25 aprile. Lui dice, nel 93 non si sentiva il pericolo di un ritorno al fascismo, nel 94 una parte degli sconfitti delle elezioni sentì invece il contrario, sentì l'ombra del fascismo tornare minacciosa. Ma, come va detto, il fascismo non arrivò, per fortuna. Ci sarà piuttosto però una serie di fughe di Silvio Berlusconi dai 25 aprile, talvolta con una scusa, talvolta ostentando rifiuto, perché tutti gli anni in cui sarà un po' al governo, Silvio Berlusconi un pochino si allontanerà dalle classiche feste del 25 aprile. Famosa sarà l'edizione del 2003, quando il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, sposta le celebrazioni ufficiali al Quirinale e Berlusconi le diserta e insiste nella sua campagna di equiparazione dei due totalitarismi fascisti e comunisti. Poi va detto che a ogni 25 aprile si lega un qualche tipo di protesta. Nel 2005, per esempio, molti vogliono colorare il 25 aprile di un nuovo significato, ovvero la difesa della Costituzione contro il tentativo di riforma che il centrodestra sta portando avanti. Nel 2012 le polemiche si concentrano sulla manifestazione di Roma, in questo caso sotto attacco il Lampi perché esclude dal palco il sindaco di Roma Gianni Alemanno, sindaco di Alleanza Nazionale dal passato, insomma con simpatie di ispirazione neofascista. L'onda lunga poi arriva fino ai nostri 25 aprile, con la comunità ebraica che non partecipa più alla manifestazione dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, o ancora nel 2016, quando si approfitta del 25 aprile per protestare contro la riforma costituzionale di Renzi, che poi ovviamente si andrà a schiantare al referendum del 4 dicembre 2016. E adesso, insomma, altri tipi di tensioni. Ecco, il 25 aprile è stato a volte anche un po' tirato per la giacca, simbolo di divisioni politiche. Io ho chiesto a Paolo Del Din perché queste divisioni secondo lei non hanno senso.
Perché ciascuno ha compiuto degli errori e gli errori erano in partenza. Bisogna cercare di superare gli errori e vivere nella pace, se no non si costruisce niente. Si continua a distruggere e non si riduce né libertà né democrazia, né si serve la società a progredire.
Ecco perché forse la resistenza fu una cosa complessissima ma allo stesso tempo semplice. Un pezzo forse unico della storia d'Italia. 20 mesi appena. 20 mesi in cui persone di diverso orientamento, estrazione, credo politico lottarono per la libertà e il futuro dell'Italia. Anche se ognuno, una volta conquistata la libertà, sognava un futuro diverso dall'altro. Con le parole di Paolo Del Din noi chiudiamo questa puntata speciale di Closer. Io mi auguro vi sia piaciuto, vi abbia interessato, vi possono interessare anche altre puntate. Se sì, potete diventare membri accedendo al link in descrizione. Se lo volete fare, allora vi consiglio di usare il codice Liberazione25 che vi dà diritto a uno sconto del 25%. Io vi saluto, vi auguro buon ponte, buona festa della Liberazione e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro, cura editoriale Francesco Zaffarano, post produzione a cura di Cora Media, supervisione suono e musica Luca Micheli, post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli, coordinamento di post produzione Matteo Scelza.